la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di giovedì 18 settembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, la fascia informativa nella sua edizione, versione mattutina, che apriamo con il LAM, le previsioni del tempo per una giornata che conferma un rafforzamento del bel tempo, se non sbaglio Rossi, siamo partiti in un modo questa settimana andando insomma verso un rasserenamento, possiamo dire.
Sì, buongiorno a tutti, sì, alta pressione, tempo stabile, anche con temperature che salgono da qui a domenica, avremo temperature anche sopra 30 gradi, 30-32 gradi sulle zone interne, fa un po' più fresco al mattino, valori intorno ai 14-15 gradi, il cielo sarà sereno fino al fine settimana, fino a domenica, poi un peggioramento atteso nella giornata di lunedì dal pomeriggio e in quella di martedì, atteso il transito di una nuova perturbazione, però ecco, per questo avremo modo di aggiornarci prossimamente. Intanto godiamoci il bel tempo, il cielo sereno e anche il caldo quasi estivo, direi.
Eh sì, raccogliamo l'invito e poi ulteriori particolari, insomma poche novità per il fine settimana, ma ci sentiremo domattina invece sul versante della tendenza per i prossimi giorni, domenica, con il nostro Jimmy Tranquillo e Lamma. Grazie, buona giornata, breve pausa e torniamo con voi.
Se hai un'idea, un sogno nel cassetto o stai cercando la tua strada dopo gli studi, è il momento giusto per provarci. Non perdere l'occasione. Venerdì 19 settembre ti aspetta il lancio del progetto Che Impresa? Scatena la tua idea. Al Giardino dell'Orticoltura di Firenze, dalle 18, talk e storie d'impresa che ti ispireranno. Conduce Lorenzo Baglioni. Ospiti Du Toscani, Luca Pechino, Wiki Pedro e tanti altri. E dalle 21, DJ Set. Tutte le info su progettocheimpresa.it. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria su Eventbrite. MITA, Made in Italy Tuscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Alle 8 e 8 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulle prime pagine della stampa e sull'home page di controradio.it, dove troverete gli aggiornamenti sulla vicenda dell'aggressione agli operai a Montemurlo davanti alla stireria L'Alba e il richiamo anche sul Corriere in prima, Prato, inchiesta sul pestaggio degli operai, abiti fermi nell'azienda contestata, a New York è saltata la sfilata di una nota griffe, ieri la conferenza stampa del sindacato di base Sud-Cobas che aveva denunciato l'aggressione poi descritta bene, insomma evidente sul video che era stato diffuso, ma dicevamo anche il fronte giudiziario. Per i particolari, linea in diretta Giorgio Bernardini.
Buongiorno, sì, un'ennesima inchiesta della Procura di Prato costretta ad indagare un anno dopo l'aggressione di Seano, anche se notturna, molto simile a quella avvenuta appunto due mattine fa, quando davanti all'Alba c'è stata proprio la violenza da parte di una delle titolari della ditta Alba, una stireria sostanzialmente che davanti alla quale erano in protesta gli operai del Sud-Cobas, 18 operai in questo caso. Ebbene, la procura apre un'inchiesta di nuovo per lesioni appunto anche per violenza privata proprio riguardo appunto a questo che è l'ennesimo episodio che accade nel distretto del Pronto Moda, il più grande distretto del Pronto Moda d'Europa. Ebbene, c'è anche una riflessione da fare su questo, perché in questo momento viene messa in dubbio anche la sostenibilità di questo distretto, poiché gli stessi titolari della ditta, anche il marito della donna che si vede nei video ripresi dai telefonini appunto operare con la sua violenza, dice che esplicitamente sostanzialmente non è possibile per loro, per la proprietà, andare avanti rispettando i diritti dei lavoratori, come ovviamente legittimamente chiedono questi tramite il sindacato Sud-Cobas. Quindi ancora un'inchiesta, ancora una riflessione che porta Prato al centro del grande sistema della moda, e anche una riflessione che con questa sfilata saltata a New York appositamente per il fatto che appunto la protesta ha impedito la consegna della merce, fa riflettere tutti su quanto sia grande il boato di questa questione, che è una questione non solo economica ma evidentemente sociale, che riguarda da vicino la Toscana e il distretto della moda, che ricordiamolo è uno dei distretti più importanti del nostro paese, sicuramente quello più importante della Toscana nel complesso, conta 140.000 addetti. A te la linea, Chiara.
Grazie a Giorgio Bernardini, proseguiamo con la lettura delle principali notizie di oggi da Repubblica. Dopo l'irruzione propali, i docenti di Pisa scorteranno il prof che ha denunciato. Stasera il concerto per la Palestina, SOS Palestina, di Piero Pelù all'anfiteatro delle Cascine. Domani lo sciopero della CGIL, fuga dai corsi di laurea per infermieri in Toscana, più posti che domande, e centinaia in piazza alla manifestazione per la sicurezza di ieri. Ciao sicurezza, ma noi vogliamo un'altra Firenze. Piazza Beccaria, arriva il cantiere sulla Nazione e in fuga dai mercati gli ambulanti in crisi nei quartieri, alle Cascine sempre più posti vuoti. L'apertura del Corriere invece: blocchi e cortei, i giorni per Gaza, manifestazioni, flash mob, cresce la mobilitazione in Toscana, e il lunedì c'è il presidio sulla 1, venerdì lo sciopero della CGIL, il 22 quello generale dei sindacati di base, da Livorno a Firenze iniziative e disagi in tutte le città. Stasera tutto esaurito alle Cascine per il concerto di Pelù & Co, a piedi di notte senza vessilli, camminata con la comunità, con le comunità religiose. Ne parleremo tra pochissimo.
اللي لازني صرت نعشق شرك الهوى صعيب يا احبابي والقلب على نار على نار على نار
سيتي غازا لا توسكانا per il popolo palestinese.
Sono attese oltre 500 persone a Camminando in Silenzio per la Pace, dalla notte della paura alla luce dell'alba, la passeggiata notturna promossa da una trentina tra associazioni, comunità laiche e religiose di Firenze per lanciare un messaggio di fratellanza in un mondo che conosce conflitti ad ogni latitudine, che dicono gli organizzatori non vanno dimenticati. Un percorso di 15 chilometri partirà il 20 settembre alle 21:30 dalla comunità delle Piagge, arriverà, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, a San Miniato al Monte all'alba di domenica 21 settembre. Abbiamo raccolto in questi giorni e diffuso, condiviso l'appello dell'abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, ma anche la presidente della Fondazione Balducci, l'imam di Firenze Zedine Elzir, e ai nostri microfoni questa mattina don Alessandro Santoro dalla comunità delle Piagge. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Alessandro, ribadiamo anche attraverso il tuo intervento l'importanza e il significato di questo silenzio e di questa camminata notturna, lenta, lunga, che farà varie tappe anche di riflessione.
Sì, io credo sia in qualche modo proprio questo tentativo di mettere insieme il cammino con il silenzio, un silenzio che però non è un silenzio di rassegnazione, ma è proprio un silenzio di è quasi come un grido, un urlo di speranza e anche di resistenza. E resistenza anche soave, dolce, però anche di permanenza, in rimanere dritti in piedi rispetto a questa follia e questa assurdità di questa guerra a pezzi, come diceva Papa Francesco, che sta avvenendo nel mondo. E allora è un modo di reagire, anche di stare insieme, di mettere insieme questa convivialità di comunità diverse, con religiosità diverse, con una religiosità anche laica, che camminano insieme e dalla porta della polvere, come potrebbe essere la comunità delle piagge, come diciamo sempre con Padre Bernardo, fino ad arrivare alla porta del cielo, attraversando la città e dicendo che noi non ci stiamo. Lo diciamo con i nostri corpi, con i nostri corpi che stanno insieme, che si mettono insieme e che silenziosamente parlano la nostra volontà, voglia di essere davvero un corpo unico nella diversità, e che il mondo dovrebbe essere questo, un mondo dove si sta insieme nella diversità e dove ognuno cerca di trovare nell'altro una possibilità di crescere nell'umanità. Veramente quello che sta accadendo nel mondo è un assurdo enorme, e credo che rompere la notte con questa luce di silenzio, in questo mettersi accanto nella diversità, credo sia una cosa molto bella e molto importante.
Ribadiamo dunque l'appuntamento dalle 21:30 dalla comunità delle piagge questo sabato sera, sabato 20 settembre, e poi appunto l'arrivo all'alba intorno alle 6 di domenica 21 a San Miniato al Monte, giornata internazionale della pace. Un'ultima riflessione rispetto ai sentimenti che ognuno di noi, le riflessioni porta dentro. Don Alessandro Santoro, è una sorta di cortocircuito dell'umanità, dove troviamo appunto degli appigli per riportarci in una dimensione che davvero sia rispettosa della dignità umana, a prescindere da qualsiasi elemento identificativo, elemento politico? Qui stiamo parlando davvero, insomma, hanno fatto discutere ieri alcune delle querelle mediatiche che nel mainstream portavano addirittura a cosa e come definire bambini, no? Quando parliamo di una popolazione civile che è in quello stato, affamata, in ginocchio, uccisa quotidianamente ormai da circa 2 anni, servono ancora parole o forse fatti?
No, io credo che mai le parole non ci siano proprio più parole per poter esprimere davvero l'assurdo che sta accadendo. E il problema è che tutti noi siamo rimasti, come dire, attoniti rispetto a questo silenzio, questa da condannare, e questa prudenza dei nostri stati, dei nostri governi, che non sono stati capaci di prendere le distanze da questa logica. Io credo che ci sia una logica di morte che purtroppo è dovuta anche alle scelte che stiamo facendo e che sono state fatte nel mondo. Mi sembra che ci sia questo delirio di onnipotenza, questo che stravolge veramente il mondo. Io credo che davvero dobbiamo rovesciare completamente il modo di stare al mondo. Credo che anche il grido del siamo umani e del ritornare ad essere umani, credo sia da ritrovare profondamente nella nostra storia, nella nostra vita. E bisogna riuscire a capire che nessuno di noi possiede la verità, e che tutti noi dovremmo vivere perché ci possa essere davvero, come diceva Tonino Bello, questa convivialità delle differenze, ecco, questa verità profonda che dovremmo recuperare profondamente. Chi è religioso questo dovrebbe sentirlo profondamente, dovrebbe sentirlo come un obbligo. Credo anche la nostra Costituzione ha parlato proprio di ripudio della guerra, di ripudio dell'assurdo della guerra, Papa Giovanni che parlava che la guerra era aliena alla ragione. È veramente una cosa che non è possibile, bisogna tirare fuori la guerra e la violenza dal mondo, e credo, perché sennò questo mondo poi ci imploderà e ci ritroviamo tutti addosso.
Continueremo a raccontare la camminata in silenzio di sabato. Grazie, ci stanno scrivendo al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 per le parole di Don Alessandro Santoro, che ringraziamo davvero. Buona giornata.
Grazie, anche a voi.
Arrivano messaggi, sì, al nostro numero WhatsApp, ci chiedono informazioni sulla camminata dalle piagge fino a San Miniato, sabato 20 settembre fino all'alba di domenica 21, iniziativa che racconteremo attraverso i nostri canali crossmediali, anche attraverso la redazione video di TIF, così come racconteremo e ci saremo al concerto di stasera, anche sul palco affiancheremo Giustina Terenzi e la sottoscritta Piero Pelù nel condividere la partecipazione artistica dei tanti musicisti che hanno dato la loro adesione, ma anche interventi e collegamenti con la Sumut Flottiglia, così come con esponenti di Medici Senza Frontiere e di Amnesty per questo evento. Ma come ci scrivete anche, servono i fatti, ribadendo appunto i concetti che condividevamo: sciopero venerdì indetto da CGIL, sciopero lunedì indetto da USB, racconteremo anche questi, i cortei, le mobilitazioni sul territorio a sostegno del popolo palestinese. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain? In the morning rain, I just soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Dopo le 9 parleremo dello sciopero promosso dalla CGIL per domani, stop al genocidio a Gaza, ma ieri è stata presentata anche ufficialmente la camminata dalle piagge a San Miniato, e allora la nostra Sandra Salvato ha sentito due dei promotori, Chiara Lombardo e Stefano Zecchi, oltre al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini.
È un'iniziativa forte che vuole richiamarci alla dimensione umana, a prescindere da quelle che sono le nostre idee politiche. Vogliamo ricordarci che siamo fratelli e che veramente la pace si può costruire nel concreto, e farlo di notte, quando la paura attanaglia ciascuno di noi, e pensiamo però alle tante persone che nei paesi in conflitto, pensano alle persone decedute che hanno perso nelle battaglie, nelle guerre, a causa delle armi. Ecco, tutto questo ci ha spinti a scegliere di percorrere la notte insieme, perché vegliare insieme ci rende forse anche più forti e in grado di affrontare queste paure. E quindi l'invito, a maggior ragione, è di venire, anche se per brevi tratti, però di partecipare. È stato incredibile come questa scelta che sembra così azzardata, insolita, però ci abbia visto tutti accomunati nel scegliere per la notte. Forse maggiore criticità è stata sulla scelta di scrivere no bandiero stendardi politici, cioè scegliere di essere persone che si incontrano a prescindere appunto dall'appartenenza politica. La cosa bella di questa passeggiata è che è intervallata da incontri presso le varie comunità che partecipano, per cui sarà bello poter gustare, assaporare come per esempio la comunità ebraica declinerà la pace, oppure come lo farà la comunità musulmana, oppure la comunità di Gerusalemme in via del Proconsolo. Quindi sarà bello anche incontrare mondi diversi, la chiesa greco-ortodossa di Borgo San Jacopo, la comunità Baha'i farà il proprio intervento siccome era fuori dal percorso sul Ponte Vecchio, quindi ognuno condividerà anche un pezzetto di sé e questo è molto bello perché crea incontro.
È un'iniziativa secondo noi molto importante perché è partita dal basso, stando insieme alle varie realtà religiose e laiche della città abbiamo deciso di fare questa camminata, non marcia ma camminata per la pace, una camminata notturna. È un momento di riflessione e particolarmente di silenzio perché ognuno dentro di sé possa riflettere su questo momento molto particolare di questo periodo storico che stiamo vivendo. Il 19 di settembre noi abbiamo proposto una giornata di riflessione e di digiuno come segno di solidarietà e di vicinanza a queste popolazioni, ma anche una riflessione personale su questo periodo di cui stiamo vivendo. A chi è rivolto questo invito? Un invito a tutti quelli che hanno una sensibilità particolare e sentono la necessità di ritrovarsi insieme per la pace, perché l'indifferenza venga sconfitta. Il Cardinal Martini, mi preme sempre ricordarlo, quando parlava diceva: io non mi rivolgo a credenti o non credenti, io mi rivolgo a persone pensanti o non pensanti. Ecco, questo è un momento particolare in cui noi si spera che tanti possano partecipare, non solo per tutta la camminata che forse è troppo impegnativa, ma anche per un breve tratto, anche come segno che noi ci siamo. Ecco, noi abbiamo scelto un segno di maglietta bianca o camicia bianca per identificarci in questa camminata.
Quindi l'esigenza di parlare di pace in senso globale.
In senso globale. Sono 63 i conflitti che sono presenti oggi, alcuni dimenticati, altri no, e noi non vogliamo far perdere l'attenzione su questo dramma che c'è.
L'Ordine dei giornalisti si è messa a disposizione degli organizzatori perché è comunque completamente coinvolta questa immane tragedia che si sta consumando in Medio Oriente, ma non solo, penso anche alle altre guerre, abbiamo parlato addirittura dei 63 conflitti che ci sono attualmente nel mondo. E i giornalisti stanno pagando un tributo di sangue enorme, altissimo. Basti pensare che solo in Medio Oriente 250 colleghi sono stati uccisi mentre stavano facendo il loro lavoro. E quindi non potevamo non essere a fianco di chi chiederà con forza la pace, e abbiamo camminato e cammineremo insieme a loro proprio per sottolineare il tributo di sangue che la nostra categoria ha pagato e sta pagando.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
A Gaza City, blindati israeliani continuano ad avanzare sempre più verso il centro della città, mentre fonti sanitarie denunciano nuovi raid aerei vicino ai pochi ospedali ancora funzionanti, nei pressi dei quali migliaia di persone hanno costruito ripari di fortuna. Secondo fonti sanitarie sono un centinaio i palestinesi rimasti uccisi in questi ultimi attacchi, almeno 8 le vittime solo dall'alba di oggi. La verifica delle notizie resta difficile perché su tutta la striscia Israele ha bloccato le comunicazioni. Da Gaza City sarebbero fuggiti finora 400.000 palestinesi, in città restano però ancora centinaia di migliaia di persone. L'esercito sta intensificando le operazioni anche in Cisgiordania, dove continuano gli arresti e le demolizioni di case ed edifici.
Negli Stati Uniti, intanto, un giudice della Louisiana ha ordinato l'espulsione in Algeria o in Siria di Mahmoud Khalil, il noto leader della protesta pro-Palestina, è accusato di aver omesso di rivelare informazioni sulla sua domanda di green card, gesto che il tribunale ritiene intenzionale e quindi da punire. L'amministrazione Trump continua a vendicarsi su di me per il mio esercizio della libertà di parola, è stata la reazione di Khalil.
Proseguono le mobilitazioni per Gaza. Ieri sera circa 5.000 persone hanno manifestato a Genova, a Piazza De Ferrari, al presidio indetto da Music for Peace. A portare la sua vicinanza ai manifestanti è arrivata per alcuni minuti anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Per Gaza domani ci sarà lo sciopero indetto dalla CGIL, mentre lunedì 22 lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, in concomitanza con l'Assemblea dell'ONU, dove la Francia e un'altra decina di paesi europei riconosceranno lo Stato di Palestina.
In Francia è in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati contro i tagli alla spesa pubblica previsti nella legge di bilancio 2026. Scuole, aziende, trasporti, sanità si fermeranno oggi. Oltre 250 le manifestazioni previste in tutto il paese, imponente il dispiegamento di forze di polizia, 80.000 le agenti schierati dal Ministero degli Interni. E questa mattina all'alba a Parigi ci sono già state le prime cariche della polizia contro un picchetto di lavoratori sgomberato a colpi di manganello e lacrimogeni perché bloccava un deposito degli autobus.
Oggi alle 12 la Camera dei Deputati voterà il DDL sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del CSM. Scontata l'approvazione, la terza, poi il testo tornerà al Senato per il via libera definitivo che dovrebbe arrivare entro novembre. La maggioranza ha accelerato i tempi con la cosiddetta seduta fiume di ieri. Per l'opposizione si è trattato di una grave forzatura istituzionale. Non vi interessa la giustizia, volete solo colpire i giudici, ha detto in aula Elly Schlein. È la vendetta contro le inchieste dei PM, ha dichiarato Giuseppe Conte. Opposizioni che intanto si preparano al referendum di primavera, saranno i cittadini a difendere la Costituzione che non avete mai accettato fino in fondo, ha detto ieri in aula Elisabetta Piccolotti di AVS.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Roma. Si segnala inoltre che a causa di un veicolo in avaria è stata chiusa la 1 panoramica nel tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove ancora per traffico intenso si segnalano code a tratti tra Prato Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze per lavori di sostituzione dell'acquedotto su Ponte alla Carraia e Piazza Nazario Sauro fino al 9 dicembre previsti restringimenti di carreggiate e modifiche alla viabilità su Piazza Nazario Sauro e Lungarno Soderini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 20 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalma Viva. Alle 18 il grande classico e tre porcellini a cura dei Pupi di Stack per la nona edizione del Festival Fratelli Burattini. Domenica 21 alle 16 Apparizioni del Parco, spettacolo di teatro itinerante a cura della compagnia Teatro Dalma Viva. Alle 18 Lettura in Natura, le canzoni della vita, letture, interventi e musica a cura dell'associazione La Nottola di Minerva.
Ecco Museo della Montagna Pistoiese presenta la quinta edizione di Miches, una montagna di funghi. Insieme alle guide ambientali escursionistiche dell'Eco Museo e agli esperti dell'Associazione Micologica Pistoiese, due escursioni e un incontro per parlare del mondo dei funghi. Domenica 21 settembre, Mico Kids, passeggiata micologica a misura di bambino, un'avventura divertente per conoscere da vicino questi speciali abitanti del bosco. Partenza da Serra Pistoiese. Info e prenotazioni ecomuseopt.it. Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Venerdì 19 alle 21, trentesimo concerto con Libra, composizioni strumentali originali di Riccardo Marconi, ispirate alle musiche modali del Mediterraneo, alla musica celtica e al blues. Evento all'interno della rassegna Estate Fiorentina 2025.
Seguici su Facebook e Instagram. Primavera in Giappone. Dal 13 al 26 aprile un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 13 al 26 aprile con Jimmy Tranquillo. Posti soggetti a rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi o banner Giappone.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce, torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
Sabato 28 settembre, Firenze, città di pace e di dialogo. Un percorso nel cuore di Santa Croce che unisce la Basilica, la Moschea e la Sinagoga in un progetto di fraternità e conoscenza reciproca delle religioni abramitiche in due visite guidate.
E alle 20:30, in occasione dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, parole e voci a Santa Croce, lettura di testi michelangeleschi a cura della compagnia Lombardi Tiezzi.
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 18 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio, il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Thank you.
Alle 8.40 la linea torna negli studi di Controradio per la nostra newsline. Vogliamo tornare in città per aprire uno spaccato su un'altra progettualità di tipo urbanistico che insomma desta molte ipotesi, preoccupazioni, scenari. Stiamo parlando dell'ex ospedale militare di Via San Gallo a Firenze, al centro di un grande progetto di trasformazione, creazione di un complesso di extra lusso composto da hotel a 5 stelle, residenze di pregio, spazi commerciali. Circa il 70% sarà destinato a struttura ricettiva, ma proprio nell'area dell'ex ospedale militare di Via San Gallo c'è per noi e per questa diretta stamani il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno, bentrovati. Siamo in Via San Gallo, angolo Via Sant'Anna, Via Duca d'Aosta. Vediamo la questura e vediamo soprattutto in direzione Piazza della Libertà il cantiere, veramente un cantiere imponente che interessa l'ex ospedale militare di Via San Gallo. Sulle nostre teste vediamo 3 torri in piena attività, in realtà sono 4, una non la vediamo, e qui i lavori dovrebbero andare avanti per almeno un altro anno e mezzo. Ma di che stiamo parlando e che cosa sta succedendo? Francesca Conti, buongiorno.
Buongiorno, quello che sta succedendo è siamo di fronte all'ennesima privatizzazione di quello che originariamente comunque era un bene pubblico. Sta succedendo che in quest'area sorgeranno tutta una serie di edifici che diciamo siamo di fronte, potremmo dire, a quello che sarà un nuovo cubo nero, diciamoci la verità, perché del cubo nero ce ne siamo accorti quando era già accaduto. Qui sappiamo che anche da quel che sappiamo del progetto, da quello che è stata poi tutta la deregulation che ha portato questa situazione in Firenze, sappiamo che qui all'interno di quest'area, che era un ex ospedale militare che avrebbe potuto essere destinata a ben altre funzioni pubbliche, sorgeranno una serie di edifici, ovviamente per il turistico ricettivo,
e poi per il turistico ricettivo,
e questo è da dire. E quello però che è chiaro è che la deregulation che ha portato decisa nel 2018, comunque nel corso degli anni dal Comune di Firenze, porterà anche qua alla costruzione di edifici anche di altezze, soprattutto qui zona Via San Gallo, che saranno assolutamente
il cubo nero non è l'unico cubo, diciamo così, per intenderci, perché anche con i rendering che potete vedere su controradio.it è possibile farsi un'idea di quello che accade a Via San Gallo. Francesca Conti, per una città invisibile, per un'altra città, attivista, si occupa di queste vicende da molto tempo insieme a Massimo Torelli. Buongiorno Massimo.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Il comitato Salviamo Firenze. Allora, prima facevamo già un accenno probabilmente a quello che è un po' la genesi di queste vicende, cioè il regolamento urbanistico del 2015 che individua la bellezza di 200 aree di trasformazione, tra queste appunto c'è l'ex comunale, Viale Belfiore, Costa San Giorgio, e l'ex ospedale militare qui di Via San Gallo, da dove vi parliamo questa mattina. Ecco, a ciascuna di esse il regolamento urbanistico e poi il piano operativo attribuisce una normativa specifica caratterizzata da ricorso alla delega, semplificazioni procedurali, facilitazioni fiscali e soprattutto deferimento di funzioni di natura urbanistica a soggetti terzi. Tradotto, si demanda questioni urbanistiche a chi di urbanistica non dovrebbe occuparsi, tipo la sovrintendenza. 10 anni fa è l'origine di questa storia che stiamo raccontando.
10 anni fa, fra le aree c'è anche Smariti, cioè sono tutte aree famose, quelle più tristemente famose di cui parliamo. Quindi il meccanismo è che su quest'area, come su altre aree, e qui ci sono delle analogie, viene usata la norma che obbliga, dove c'erano beni tutelati, a poterli demolire senza vincolo di restauro e di ricostruzione. Quindi qua verrà, è già stato raso al suolo una serie di edifici e sta costruendosi più con cubo, qui sarà una stecca molto alta, 23 metri, il famosa vetta del teatro comunale, 27 metri, quindi la differenza di circa un piano e mezzo, dipende come taglieranno i piani, perché l'idea veramente per una cittadella dell'iperlusso gestita da Cappella, che è questa rete mondiale dell'iperlusso, il valore aggiunto non è il secondo o il terzo piano in cui vedi il muro di fronte, è poter offrire alla propria clientela, che si parla di roba da 20.000 euro al metro quadro o come nelle altre strutture realizzate con attici a 20.000 euro a notte, poter vedere da lì tranquillamente, stando nella sauna, il Duomo, perché l'idea è quei 10 e quei mesi in più che hanno un grande valore. Di conseguenza lì dentro, qui noi abbiamo un cantiere sostanzialmente blindato, perché dopo il fatto del teatro comunale tutti gli accessi c'è la vigilanza, perché non vogliono curiosi, però c'è la particolarità che tutte le case intorno possono affacciarsi sul cantiere. Di conseguenza qui, come si può dire, e abbiamo un'altra storia simile a quella del teatro comunale, che all'inizio viene data un'autorizzazione per fare servizi senza neanche specificarli, poiché l'altezza sarebbe stata concordata. Ora sappiamo dagli ultimi rendering che si parla dei famosi 23 metri, e il comune in tutto questo, su un'operazione di 20.000 metri quadri, dice di aver ottenuto 111 metri su 20.000 metri quadri, la fortuna di avere una strada, un passaggio pedonale per attraversarlo, perché si parla dell'intero isolato, e sostanzialmente 630.000 euro di opere, 630.000 euro d'opere e circa il valore di 30 metri quadri, quindi niente. Però è proprio la logica: se affidi al privato di pianificare, di proporre, il comune, un po' come la sovrintendenza, può discutere del colore o di mezzo metro di piano o di mezzo metro d'altezza o 6 metri quadri del comune, come è stata l'ultima delibera in consiglio comunale, siano 100, 111 quelli che toccano al comune. Però l'abbiamo presa larga. Il tema è che un intero quartiere della città diventa una cittadella dell'iperlusso.
Anche perché stiamo parlando di un'area oggettivamente enorme, diciamo così. Se ho capito bene, quando il comune dice vabbè, ma noi non c'entriamo niente, qui l'ha deciso la sovrintendenza, è perché alla base c'è una decisione dell'amministrazione, delle amministrazioni precedenti, di demandare alla sovrintendenza delle decisioni, di abdicare in qualche modo.
Voglio dire, la decisione di non regolamentare in qualche modo le decisioni urbanistiche è una decisione del comune, non è la sovrintendenza, questo non è un compito della sovrintendenza, la sovrintendenza può arrivare dopo, quindi in realtà in qualche modo l'amministrazione decide di non decidere, decide veramente di affidare al privato ciò che invece dovrebbe fare il pubblico, ed è lì che nasce il problema.
Ecco, Raffaele, scusa se prendo la linea un attimo per interagire anche col nostro pubblico che ci sta scrivendo al numero WhatsApp 342 8104 111. Infatti si domandano molti, ma il comune, perché in tutto questo, no? Poi a prescindere dal l'iter e la responsabilità oggettiva, formale, burocratica, carta bollata, c'è la domanda rispetto all'assunzione di responsabilità, quando e come, dell'amministrazione e anche della precedente, in questo caso si fa riferimento appunto alla giunta Nardella.
Ma sì, ma è evidente che la storia nasce sempre che il comune decide, disegna su un'area, che quest'area qua ha una norma, ha una regolamentazione speciale, come quella che diceva Raffaele all'inizio del servizio, dice che quindi su quest'area qua era così speciale che aspettava dal privato, che poi è diventato un privato particolare, Cassa Depositi e Prestiti, una proposta per come definire e descrivere quell'area. A quel punto il comune ha già sostanzialmente deciso tutto, ha avviato l'iter. Ovviamente noi siamo qua e faremo delle cose, e ci fa molto piacere questa trasmissione e altre cose che potremmo fare insieme, perché non è la storia del cubo. Qui le gru sono ancora in movimento, e fino a che c'è vita c'è speranza per cambiare la storia, perché non è soltanto, perché è soltanto il come verrà costruito, perché in realtà, come si è visto sul cubo, diciamo, un conto è un rendering e un conto è vederlo un palazzo in alto di 23 metri. Ma è la stessa discussione. Per cosa è stato autorizzato? Cittadella dell'Iperlusso, questo lo dicono chiaramente. Per quale idea di città? Qui siamo in un quartiere, qui regia Tiraffare. Dietro abbiamo un albergo che è proprio di fianco alla questura, sì, che è una grande multinazionale dell'albergo. C'è questa strada, questo isolato che diventa tutto Iperlusso. A due di fronte, in Piazza della Libertà, avremo un grande centro commerciale al lato opposto, aperto Ruby, la nuova catena di alberghi, e poi a due isolati da qui, ma lo vediamo in fondo alla strada, c'è l'enorme isolato dove all'interno c'è il Four Seasons, e il Four Seasons si sta allargando. Quindi noi sostanzialmente rischiamo di avere un quartiere con tutti isolati alberghieri. Poi gli dice: Firenze diventava un albergo, certo, ma
no, secondo me il tema del comune è fondamentale, però il problema è che adesso la questione è decisa, quindi si può in qualche maniera intervenire su quelle che saranno poi dopo, cioè, come dire, magari su piccole cose, però la svendita e il fatto che un bene pubblico, sempre con la stessa tecnica per cui lo si vende a Cassa Depositi e Prestiti, che ne cambia la destinazione d'uso e poi la vende a un grande fondo di investimento, tendenzialmente è stato quella che è la tendenza degli ultimi 15 anni, per cui bisogna, a mio avviso, è importante intervenire qui, controllare quello che succede, ma soprattutto sensibilizzare su quelle che sono gli edifici pubblici che ancora non sono stati venduti, e veramente sono pochi. Se andiamo a vedere la lista di quegli edifici, io penso che ci si debba muovere in questo modo, perché altrimenti arriviamo sempre dopo, sempre dopo, quando oramai le cose sono già accadute. Ecco, io penso che sia importante soffermarsi, sempre qua c'è la caserma Redi, l'ex caserma Redi, ci sono i depositi dell'ATAF, che certo sono meno di pregio, ma sono, no, luoghi, c'è Sant'Agnese, sto indicando la direzione sbagliata, quindi ci sono una serie di luoghi che sono ancora pubblici. Ecco, su quelli dovremmo fare pressione perché ci sia anche una partecipazione per capire come la cittadinanza vorrebbe, cioè che cosa vorrebbe la cittadinanza da questi luoghi.
A proposito di cosa vorrebbe la cittadinanza, scusate davvero se vi interrompo, ma sono incursioni, no, per aumentare l'interazione anche con chi ci scrive in studio, e forse i tuoi ospiti potranno ben rispondere, Raffaele, ma non possiamo costituire un comitato di cittadini e sporgere una denuncia così che rimanga scritto per evitare di indignarci dopo, come per il cubo?
Ecco, questa è una bella domanda, perché, come dire, di nuovo spostiamo la questione da questione politica, economica, poi urbanistica, di nuovo a questione giudiziaria, diciamo così. Qui probabilmente è tutto in regola, non è così semplice.
La domanda uno si può fare: Raffaele Palombo domani diventa sindaco, gli italiani, i fiorentini impazziscono, votano tutti Raffaele.
Impazziscono.
Il tema è, uno, è spingere perché questo spazio va riaperto a una discussione, come va fatto.
Ma non è troppo tardi.
Il tema è che uno governa il territorio, troppo tardi formalmente, ma le amministrazioni riescono a intervenire e a riaprire discussioni e trattative. Ci sono varianti di salvaguardia. Uno quindi esperisce tutto il potere che viene dato a chi governa il territorio. Qui invece il problema è che chi governava il territorio ha detto ai privati: fate qualsiasi cosa e faccio delle norme perché io non posso intervenire dopo. Come si può dire?
Però, c'è qualche dettaglio su via San Gallo?
Sì, c'è un bellissimo comunicato stampa loro. No, molto, i numeri, 33 suite sono quelle alte, io prendo vista sul Duomo, le colline, 56 camere, 10 residenze esclusive, una palazzina di 600 metri quadri con piscina e poi varie strutture commerciali. Questo per dire il tema, il valore assoluto sono le 33 suite, perché le 33 suite garantiscono che sia una cittadella dell'Iperlusso, è fatta per un mercato principalmente dei milionari indiani e dell'estremo oriente.
Anche perché stiamo parlando di un mercato per lo più asiatico, diciamo così, vista la nuova proprietà.
Che è la proprietà è parente di quelli che... Detto la quercia, perché poi c'è la proprietà e c'è chi gestisce poi la vendita, l'affitto e gli spazi da questo punto di vista. Dopotutto, quando si parla dell'ex teatro comunale, parliamo tanto di Heinz, Ma non parliamo che poi lì sta agendo dal punto di vista commerciale Star Hotel, che ha la sede sui viali a 200 metri da lì. Quindi, però qui stiamo parlando di una struttura che è già presentata come la cittadella dell'iperlusso, a cui sta rispondendo il Four Seasons, perché se non le vede fisicamente alla percezione, sì, una... cercando di comprarsi tutto quelle, tutto il quadrante, perché il Four Seasons è un marchio più forte, però è evidente che comincia a avere una, sulla parte dell'iperlusso, una concorrenza, anche se il Four Seasons non è per il mercato tipicamente orientato.
Due punti politici, quello che dicevi prima, Francesca, cioè il pubblico che demanda al privato, e poi soprattutto il gioco è a somma zero, nel senso che è chiaro che qui il fiorentino, inteso nel senso più ampio possibile del termine, non ci può stare, non ha le risorse, c'è una coppia di persone, si sposano, fanno figli, eccetera, qui non ci può stare, cioè è spazio costantemente sottratto ad una cittadinanza piena, diciamo.
Sì, questo
sì, spostiamoci, stiamo stanno cercando di investirci. Cerchiamo di opporci a questa cosa, sarebbe fatale.
Cioè. Finiamo in anticipo. Beh, ma è chiaro che questa è la conseguenza. È la conseguenza che stiamo già vedendo da molti anni, cioè lo svuotamento del centro storico, ma non solo. E qui c'è il punto politico, perché stiamo anche... Io ci tengo a far notare una cosa, che poi la discussione, per esempio, sul teatro comunale è andata a finire sulla questione estetica. Ecco, spostiamola su quelle che sono i fatti veri, stiamo di fronte a una finanziarizzazione delle nostre città, quindi grandi fondi che arrivano nelle nostre città e si comprano, come dire, i pezzi più pregiati, si comprano i pezzi più pregiati e li tolgono alla cittadinanza, ok? Quindi questo, e i 111 metri che sono lasciati al comune in questo complesso di via San Gallo, io li trovo veramente una definizione non politica, ma una presa in giro. Ecco, veramente, quando quel piegarsi al potere reale di questo mondo, le grandi finanziarie, oramai questo capitalismo finanziario, ora so che sia, però dobbiamo concentrarci su quello, cioè ritornare, quindi per quello è importante quello che diceva Massimo, è importante anche ritornare a un livello di partecipazione dove i cittadini, magari anche quelli che se ne sono andati, perché chi, non c'è soltanto chi vive a Firenze, c'è chi ci lavora e chi ci studia, chi ci passa attraverso, cioè ci deve essere un livello molto più ampio in cui forse noi ci dobbiamo riprendere in mano un po' quelle che sono le decisioni, soprattutto sullo spazio pubblico.
A proposito di sproporzioni, Raffaele, giusto un'ultima riflessione che ci arriva al numero WhatsApp da Donatella, molto lunga, io cerco di sintetizzarla perché apre un altro capitolo, che è quello sull'origine, la natura e la gestione degli Airbnb. È nata come esperienza sharing economy ed era molto interessante, fai in vacanza in una casa normale, un po' come scambio casa, e poi insomma aiuta non solo a conoscersi e conoscere la città da un punto di vista più sostenibile, ma anche aiuta economicamente chi la mette in pratica. Poi però sono subentrati, insomma, le grandi realtà immobiliari, e forse qui la differenza andrebbe fatta, cioè verificare quando è un singolo cittadino oppure, insomma, quando c'è una lobby dietro.
Ma infatti io penso che quello dobbiamo, generalmente che succede quando su questi interventi, altri interventi, anche tutto il mercato degli affitti brevi, generalmente si muovono solo i portatori diretti interessanti, i portatori di interesse diretti, le lobby, e la maggioranza di noi dice: che schifo, non mi piace, non sono d'accordo, ma non ci mobilitiamo. Io penso che dobbiamo, per arrivare prima che sia troppo tardi, come si può dire, trovare modalità di azioni, perché il dissenso su tutti gli aspetti, per cosa lo fanno, come lo fanno, perché il come lo fanno è importante. Questi sono progetti standard che potrebbero essere fatti in qualsiasi parte del mondo, perché ogni catena si identifica per il tipo di architettura, quindi è lo stesso progetto calibrato qui dentro. E che effetti ha? Come si può dire? Dobbiamo trovare una maniera, non piccolo, non sappiamo, Firenze l'abbiamo fatto, di far sì che c'è anche una grande maggioranza di fiorentini che rispetta a questa svendita della città è sdegnata, e che rivendica anche il diritto al bello, perché non si può ridurre tutto all'estetica, ma Firenze è una città del bello e alcune cose sono intollerabili, ma sono brutte di sostanza e di forma. Questo è. Però c'è è ottimo questi messaggi che vi arrivano, perché dobbiamo rimettere in discussione, cioè, la nostra passività, perché a forza di essere passivi siamo espulsi. Perché la domanda a un'amministrazione che aveva questo bene: perché non è stato fatto un intervento misto con funzioni pubbliche, residenza pubblica, anche una parte di privato? Perché non è il tema solo della proprietà che deve essere o tutta pubblica o tutta privata, è per chi si fa questa opera. Il governo del territorio dovrebbe rispondere a per chi si fa e per quale idea di città.
Il cielo è splendido e azzurro, sulla nostra testa continuano a volteggiare le tre delle quattro torri che vediamo in piena attività. Ora ne vediamo quattro in questo momento in piena attività sul cantiere dell'ex ospedale militare qui in via San Gallo a Firenze. È tutto, la linea torna allo studio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025. Una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Domenica 21 settembre alle 21 al Teatro Goldoni di Firenze, La chiave a triangolo di e con Alessandro Libertini e con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell'artista Veronique Na. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Primo appuntamento dell'autunno con Centro Peach Night. E se c'entrassi dentro? Venerdì 19 settembre, apertura straordinaria delle mostre oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 19, Hop Frankenstein, If You Love Solitude, You Don't Love Freedom. Alle 20.30, Dentro l'opera di Davide Stucchi e Lina Pallotta. Alle 21.30, la performance Schau Stellen di Vincent Giampino a cura di Kim Caleri. Alle 22.30, Beam Split in concerto a cura di U Sounds e NAB Project Space. Intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Cry for love on every Sunday morning.
sometimes my self-respect took second place.
Passate da 7 minuti, state ascoltando Newsline su Controradio, ci stanno arrivando tante segnalazioni per il nostro spazio City Gaza, le iniziative che segnaliamo e condividiamo con il pubblico promosse sul territorio toscano a sostegno del popolo palestinese che stanno aumentando di giorno in giorno. Scriveteci a redazione@controradio.it, scusateci se non le segnaliamo tutte, e anzi voi non cessate di farlo e di ricordarcele, perché non dobbiamo smettere di far sentire dai territori il sostegno e le nostre voci e rispetto alle tante iniziative che vengono messe in atto. Abbiamo raccontato e stiamo raccontando dell'importante camminata che è promossa dalla comunità di base delle Piagge fino a San Miniato, con tantissime realtà associative e comunità religiose che vi partecipano. Dovrani, avremo in collegamento anche la comunità ebraica in questo percorso a tappe di appelli che stiamo facendo. Abbiamo raccontato della fiaccolata di Livorno di ieri sera da Piazza Cavallotti. Ci arriva la segnalazione della fiaccolata in sostegno al popolo palestinese che si terrà domani sera a Scandicci alle 20:30, promossa da Ampi Scandicci con il patrocinio del comune e le tantissime adesioni. Avremo modo di raccontarla anche nelle prossime ore, ma vogliamo soffermarci adesso sullo sciopero Fermare il genocidio a Gaza in Toscana, sciopero generale indetto dalla CGIL per domani. Tre manifestazioni, tra cui Livorno, ritrovo alle 10 in piazza del Luogo Pio, sarà la prima manifestazione della giornata perché quella di Firenze si svolgerà nel pomeriggio alle 17:15 da Piazza Dalmazia, e a Siena il ritrovo sarà alle 17 alla Lizza. Allora do il buongiorno al segretario generale della CGIL di Livorno, Gianfranco Francese, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Francese, siccome la sappiamo impegnata in queste ore all'assemblea ENI a Stagno, e allora con lei sottolineiamo però il forte impegno che dal territorio livornese, soprattutto insomma anche dal punto di vista dei lavoratori portuali, è arrivato in queste settimane verso il popolo palestinese, con iniziative che si rifanno non solo a gesti di solidarietà ma proprio di mobilitazione rispetto anche a quanto annunciato dai portuali di Genova.
Esatto, noi siamo impegnati oramai da diversi giorni in assemblea in tutto. In questo momento io sono qui davanti alla raffineria di Stagno con oltre 200 lavoratori e lavoratrici per invitare alla partecipazione, allo sciopero, alla manifestazione di domani mattina. Ma da diversi giorni nel porto c'è una grande attività di mobilitazione, di sensibilizzazione, anche se c'è da dire che a Livorno lavoratori del porto, della raffineria, ma di tutte le altre realtà produttive hanno nel proprio patrimonio genetico il senso della solidarietà internazionale e anche il senso di un'umanità che il mondo del lavoro pone a base anche della propria cultura rivendicativa. Noi abbiamo fatto una grande assemblea con i lavoratori portuali la scorsa settimana, approvato un ordine del giorno all'unanimità in cui si chiede anche un intervento del governo italiano che avido e imbelle assiste al genocidio, al massacro del popolo palestinese senza alcuna politica, strategia internazionale di intervento in un'area, quella medio orientale, che ci ha visto sempre protagonisti di politiche di pacificazione e di riconoscimento tra lavoratori palestinesi e israeliani. Nell'assenza dell'iniziativa del governo c'è una mobilitazione, una spinta dal basso del mondo del lavoro che è di sensibilizzazione, di sdegno, di reazione, di indignazione verso quello che oggi è il più grande lager a cielo aperto, campo di concentramento a cielo aperto dalla seconda guerra mondiale in poi. E qui c'è un richiamo anche alle comunità ebraiche italiane a prendere posizione. Qui nessuno è antisemita, qui nessuno ce l'ha con il popolo israeliano, noi ce l'abbiamo con un governo di un criminale di guerra, Netanyahu, riconosciuto come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non solo massacra con bombe e fucili la popolazione civile inerme palestinese, ma che la fa morire di sete. Ecco, questa è una vergogna umanitaria inaccettabile, l'abbiamo detto anche ieri sera nella grandissima fiaccolata che ha invaso Livorno. Noi siamo coerentemente contro l'Olocausto, contro la Shoah e contro il genocidio del popolo palestinese. Noi abbiamo le carte in regola per dire queste cose, che noi siamo quelli che l'abbiamo riconquistato la libertà in questo paese e nell'Europa, contro i regimi nazisti, fascisti che oggi appoggiano il governo di Netanyahu.
Francese, ha ribadito parole, contenuti e messaggi importanti e vogliamo sottolineare ancora una volta l'iniziativa dei portuali, no? Che partita da Genova poi ha visto così una larga adesione anche sul nostro territorio. Ha un significato importante sul fronte degli strumenti, no? Per poter andare a incidere. Stiamo parlando ancora di una posizione che l'Europa, siamo in votazione in queste ore, non ha preso rispetto a eventuali né sanzioni né misure correttive rispetto agli equilibri e alle collaborazioni di tipo economico, ma dai porti si dà un gesto importante per bloccare quella che è uno strumento non solo di sostegno ma no, di approvvigionamento che va all'origine, no? Toglie ossigeno, esatto, a quella che è una politica di guerra.
Non c'è dubbio, noi finiremo il nostro corteo domani mattina dentro il porto per riaffermare anche con grande nettezza e chiarezza le cose che lei stava appena dicendo. Ovviamente questo implicherà il fatto che nei prossimi giorni noi bloccheremo le merci che vengono o vanno verso Israele, cioè noi dobbiamo passare a una fase successiva della lotta, della mobilitazione, di boicottaggio del trasporto merci da e per Israele e di tutti i prodotti israeliani. Cioè loro devono sapere che non troveranno nel mondo del lavoro, nel nostro paese, nessuna sponda su cui attraccare. Se non acconsentono alla flottiglia umanitaria di raggiungere Gaza e di fare intervento umanitario, anche se oggi è evidente che questo intervento umanitario è complicato dall'invasione di Gaza da parte di Israele, ma loro devono sapere che se non lo consentiranno, loro qui avranno lo stesso trattamento.
Grazie a Gianfranco Francese, segretario CGIL di Livorno, vi risentiremo e seguiremo le mobilitazioni di domani. Grazie intanto per essere stato con noi.
Grazie.
Tolta le scarpe e ti sei messa a ballare, sei
puoi sognare per gioco e sei bella davvero. Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti, ma sei bella davvero. Per chi lo sa che anche stasera
segnalazione di un'altra iniziativa, il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, sempre per il nostro spazio City Gaza. Allora sabato questo alle 17:30, corteo per la Palestina a Empoli, partenza dalla stazione dei treni sabato alle 17:30, mentre sempre sabato alle 21:30 la partenza della camminata in silenzio per la pace dalla comunità di base delle Piagge. Sono le 9:19 minuti. Andiamo a terminare la nostra newsline per oggi, però non mancando di ricordarvi l'appuntamento di questa sera, che è in sold out per quanto riguarda la partecipazione. Attese oltre 3.000 persone a SOS per la Palestina, il concerto promosso da Piero Pelù a sostegno di Medici Senza Frontiere, con Controradio come media partner, che vedrà l'apertura dei cancelli alle 18 per poi dare inizio al concerto alle ore 20, un concerto veramente serrato con i tanti artisti che si alterneranno, il ricavato, dicevamo, a Medici Senza Frontiere. Ma chi non è riuscito a prendere il biglietto e dunque a partecipare può comunque sostenere Medici Senza Frontiere attraverso il loro sito, oppure acquistando il merchandising che sarà collaterale all'evento di questa sera, che poi vi racconteremo anche in diretta nella nostra newsline serale, con contributi audio degli artisti che parteciperanno nelle prossime edizioni degli spazi informativi. E domani la nostra newsline mattutina sarà dedicata principalmente allo sciopero generale Fermare il genocidio a Gaza, che è promosso, come sentivamo, dalla CGIL, che vede queste tre manifestazioni: quella mattutina di Livorno, con ritrovo alle ore 10 in piazza del Luogo Pio, quella di Firenze, dove confluiscono anche Prato e Pistoia, ritrovo alle 17:15 in piazza Dalmazia, che seguirà per noi nel pomeriggio di domani la nostra Sandra Salvato, e quella di Siena, ritrovo alle 17:15 arte alla Lizza, una dunque triplice manifestazione. E poi non dimentichiamo anche di segnalarvi lo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base, questo per la giornata di lunedì prossimo 22 settembre. Blocchiamo tutto, sciopero generale, manifestazione con alle 9 concentramento alla rotonda dell'uscita della 1 Calenzano Sesto Fiorentino. Insomma, tenete conto di tutte queste iniziative e mobilitazioni e rimanete soprattutto aggiornati, perché le racconteremo e le sosterremo sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Per il momento è tutto, ci risentiamo con la cronaca e gli aggiornamenti alle 12.45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.